Radio Incredibile. Accendi il PC, accendi la tua giornata.
Amici di Radio Incredibile, 23 agosto 2017, siamo ormai alla vigilia di un anniversario purtroppo importante che ha segnato la vita di tutta la nostra regione, così come ha segnato anche la vita della regione Umbria e del Lazio. Siamo alla vigilia del primo dei grandi sismi che hanno colpito la nostra regione, il nostro territorio, e che ancora non riusciamo a rialzarci. Notizia di pochi giorni fa, le dimissioni del commissario straordinario, ma ancora poco è cambiato, ahimè. Oggi ne vogliamo parlare in un'altra maniera, ne vogliamo parlare raccontando chi ha guardato il sisma con altri occhi, forse con altri obiettivi più che con altri occhi. Ciao Marco, presidente del Circolo Culturale Massimo Ferretti.
Sì. Ciao.
Ciao Marco, come stai innanzitutto?
Diciamo abbastanza bene. Stiamo in una situazione abbastanza particolare, ovviamente un po' abbastanza emozionante per quello che poi
racconteremo. Senti, oggi non sei venuto da solo, ma hai portato una bella squadra con te.
Sì, un bel gruppo.
In realtà uno te l'ho rubato, uno del tuo gruppo, che è Francesco. Okay. Ciao Francesco.
Ciao.
Francesco che ha sempre quel tocco, diciamo, pepato per i nostri microfoni. Francesco che sia un po' di Radio Incredibile, un po' del circolo.
Sì, sarà la nostra voce erotica della serata, dai, con questa...
Francesco, allora, visto che sei la nostra voce suadente, ti prego di voler presentare, al posto di Marco, che lo vedo bello emozionato, presentare gli altri del circolo.
Ok, abbiamo in ordine Giacomino.
Salve a tutti.
Agnese.
Ciao.
Alessandro.
Ciao.
Gabriele.
Ciao a tutti.
E Alessandro.
Ciao ciao.
E niente, partiamo subito col domandone?
No, ecco, io vorrei presentare anche Enrico, che è uno dei nostri protagonisti storici ad Incredibile. Ciao Enrico, bentornato dopo la pausa estiva.
Ciao Claudio, grazie. Un saluto a tutti.
Allora, io, Francesco, tu li conosci, ma io non li conosco, e forse i nostri ascoltatori, qualcuno sì, qualcuno no, non conoscerà quella che è la realtà del Circolo Culturale Massimo Ferretti. Marco, te che sei il presidente, sei la persona atta a raccontarci un po' quello che il circolo fa, cosa fa, come trovarvi, dove trovarvi, e quali sono i vostri appuntamenti mensili.
Va bene, come circolo, ovviamente circolo culturale già lo dice la parola, e soprattutto fotografico. Diciamo che siamo a Iesi, vicino alla stazione, in una realtà, diciamo, di fortuna, perché lo stabile ha avuto diversi problemi. Ci sono state ovviamente delle problematiche in tutta la zona, e con la neve la nostra palazzina è rimasta su, e quindi siamo fortunati ovviamente per questa sede. Diciamo che la nostra associazione, come dico, un'associazione fotografica, sono tantissimi anni che esiste. Io sono 2 anni che ne sono il presidente, e l'associazione è nata nel 1978, e quest'anno ha un anno particolare perché è il 40° anno di insegnamento di fotografia. Infatti si occupa di insegnare fotografia, di fare degli workshop dedicati alla fotografia, quindi degli approfondimenti, però da qualche anno ci occupiamo anche di altre realtà, quindi abbiamo cercato di portare anche una scrittura creativa, alcuni approfondimenti sulla lettura fotografica, alcuni approfondimenti sulla registrazione ad esempio di video, quindi la creazione di clip, ovviamente video, e quindi tutto quello che comunque comporta anche la ripresa e poi la post produzione. E così abbiamo la possibilità di collaborare con diversi insegnanti che comunque ci aiutano in questa realtà.
Ok, e allora, prima domanda: da cosa nasce questo progetto Mille Volti, Mille Anime? che io lo so, però i radioascoltatori non lo sanno.
Mille
però.
Foto, mille anime. Sì, sì, sì. No, ma allora, questo qua è un progetto ovviamente in collaborazione con un'altra associazione che è la Sibillini Lab. Questo è nato con l'esigenza, diciamo, di poter aiutare, di poter documentare quello che è stato il terremoto che ha avuto ovviamente la prima scossa, ovviamente domani, diciamo, un anno fa. E qui è nata questa collaborazione dove abbiamo fotografato tantissime aziende che si sono messe e hanno continuato ovviamente a lavorare nel luogo dove è veramente c'è una distruzione e dove hanno, che ne so, si sono veramente impegnati con in luoghi di fortuna per poter continuare a portare avanti questa realtà, quindi non abbandonarla. E con la Sibillini Lab c'è anche un altro progetto, quello di aiutare, di riaiutare, di portare un po' il turismo anche in queste zone ovviamente disastrate.
Bene, e qualcun altro di voi vuole aggiungere qualcosa? Visto che Alessandro è stato più volte, vedevo da Facebook.
Beh, diciamo che Alessandro, faccio anche il cognome, Gianfelice, è stato quello che ha dato l'input e quello che ha creato ovviamente tutto questo evento con... E poi dopo passo la parola a lui.
Esatto, così almeno ci racconta per filo e per segno.
Ciao a tutti, sì, diciamo che l'idea è partita un po' dalla mia curiosità di voler andare a Visso, che per me significa molto, è stato punto di partenza per tante escursioni in montagna, sono un amante anche di escursioni in montagna, quindi era il punto di partenza dove si faceva il panino per la colazione e per il pranzo si faceva la colazione e al rientro una bella cioccolata calda, quindi i luoghi di Visso li conoscevo quasi come la mia città. E quindi voler conoscere com'era la situazione nella zona rossa mi ha portato a contattare una ragazza che si chiama Chiara Zanin, che è un membro dell'associazione Sibillini Lab, alla quale ho chiesto quali erano le modalità per chiedere i permessi per entrare nella zona rossa. Quindi tutto è nato da qui. E lei mi ha allargato un po' più gli orizzonti, non ti fermare solo a fotografare le macerie, perché l'intento è quello di far ripartire qualcosa. E poi piano piano si è riferita a me, io però ho allargato la cerchia perché da solo non potevo realizzare. Poi facendo parte appunto di questo circolo ho proposto questa iniziativa di andare a fotografare non solo le macerie ma ben altro a tutti i membri, prima parlando col direttivo, quindi con Marco, Giacomo, Gabriele e gli altri membri del direttivo, poi abbiamo allargato a tutti a questo progetto, siamo arrivati a una trentina di fotografi che domenica dopo domenica, sabato dopo sabato, nei fine settimana ci recavamo appunto a fotografare Visso, Ussita e Castel Sant'Angelo sul Nera.
Alessandro, quanto è durato il tempo di scatto? Cioè, quando è stato il periodo?
Allora, i primi contatti li abbiamo avuti, anzi, proprio il primo contatto su Ussita e Visso è stato metà marzo. Siamo andati su a vedere un attimo com'era la situazione e a conoscere appunto la Sibillini Lab. La Sibillini Lab, che è composta dal presidente Federica e Chiara, appunto, che è diciamo il suo braccio destro, e ci ha dato le prime indicazioni su come era la situazione del territorio. Abbiamo trovato una situazione abbastanza complessa dal punto di vista della viabilità ed anche dal punto di vista degli accessi nelle zone terremotate. Quindi
questo avveniva a marzo, mi dicevi?
Questo a metà marzo, sì. E come primo giorno siamo andati subito intorno al 20 di marzo, adesso non ricordo di preciso la data, ci hanno portato subito a fare un giro perlustrativo della zona perché loro avevano permessi e quindi siamo riusciti a passare da Visso, dal checkpoint di Visso, verso Frontignano. E è stata una bella emozione, sinceramente, perché rivedere quei territori che erano stati momenti di svago in una situazione molto pesante, colpita dal punto di vista sia, ecco, appunto della viabilità, ma delle strutture che erano venute giù completamente. Quindi i luoghi dei ricordi erano diventati luoghi di macerie. Questa è la cosa più che mi ha colpito più di tutti. Innanzitutto quello che lungo il tragitto ma scombussolato proprio dentro è stato il silenzio, interrotto solo dal canto degli uccelli, cioè si sentiva solo il rumore degli animali.
E questo avveniva
metà marzo.
Poi adesso il
periodo di scatto, il periodo di scatto è partito da, cioè noi abbiamo scattato da 25 aprile all'incirca, su quei fini settimana lì dove ci sono stati dei ponti, fino a Ferragosto.
Hai notato un cambiamento durante questi 4 mesi o meno?
Dal punto di vista delle macerie, sinceramente no.
Cioè, dal punto di vista della vitalità, dal punto di vista della forza del paese, della...
Allora, sinceramente sì. Quello che ho notato è stato una certa sorta di depressione. Noi siamo arrivati a marzo quando c'era tanta grinta da parte dei ragazzi della Sibillini Lab. Io ho avuto più di tutti contatti con loro. Si vedeva proprio negli occhi la voglia di ricominciare. Si scherzava anche sul fatto della ricostruzione, chissà quando riavremo una casa, ma era detto sempre sotto una forma di battuta. Quindi si scherzava, forse tra 20 anni, quando riavremo una casa, così. E poi piano piano queste certezze sono venute meno, perché si vedeva che purtroppo le cose ne erano molto rallentate, fino a adesso che noto...
Lo scherzo è diventato realtà, probabilmente. Realtà,
sì, purtroppo sì. Però ultimamente, facendo dei viaggi abbastanza frequenti nell'ultimo mese, diciamo così, si è rivisto dal punto di vista della... non ricostruzione, però della ripartenza, dal punto di vista delle case, e finalmente la costruzione di queste SAE, che delle zone
che sono,
sono strutture,
è un acronimo,
sì, okay. Adesso non ricordo,
le casette
esatto, che non sono container, ma sono delle casette in legno con un isolamento
di fatto 40, 60, 80 metri quadri
in base alle persone che lo occupano. Cioè la famiglia si è composta da 2 persone, c'ha un appartamento più piccolo e via via la metratura aumenta in base al numero dei componenti.
Alessandro, ti aiuto un attimo a uscire dal discorso, perché ti sento particolarmente commosso e preso da questo discorso. Allora, Marco ci diceva che di fatto stasera siete in tanti, perché in tanti hanno contribuito a costruire questo momento di domani sera. Ricordiamo Teatro Morricone, ore 21. Alessandro, ci vuoi spiegare? Noi siamo contentissimi, hai portato tutte queste persone, i ruoli che hanno avuto ciascuno di loro. Magari per cavalleria partiamo dalla signora, insomma.
Allora, innanzitutto qui abbiamo Agnese, che sarà la conduttrice della serata, presenterà.
E Agnese Testaferro, giornalista, testa di nota ferro. Firma marchigiana.
Esatto, che una mia conoscente da vecchia data, diciamo.
Ciao Agnese. Allora, Agnese,
ciao.
Prendi pure il microfono. Allora, Agnese, conoscente vecchia data di Alessandro, sei stata coinvolta da Alessandro nel progetto. Come ti senti per domani? Ti senti? Quali sono le emozioni in cui ti riconosci?
Posso descrivermi con 3 parole: carica, emozionata e preoccupata. Preoccupata perché essendo un argomento delicato, no? Il terremoto, anche tutto quello che c'è dietro, diventa un po', diciamo, facile, potrebbe diventare facile poter suscitare delle piccole retoriche, anche piccole polemiche su ciò che magari uno immagina, ecco, ne so, queste casette oggi perché non sono state mandate prima o quant'altro. Ecco, quindi questa è la cosa che vorrei, e con tutto il gruppo vorremmo, proprio non far emergere, perché appunto, come era stato detto da Marco Priori prima, l'obiettivo è far vedere proprio far conoscere l'umanità di tutto quello che c'è lì. Quindi è un compito non semplice quello che mi hanno affidato. Ringrazio tutto il gruppo, ringrazio Alessandro che in punta di piedi mi ha detto di questa cosa, perché aveva quasi il timore di dirmelo, perché sa che comunque l'avrei fatto con molto piacere, ma lui già capiva l'impegno che mi sarei andata a prendere. Ma con molto piacere domani sarò sicuramente in prima linea.
Molto bene. Marco, voleva, il presidente voleva aggiungere qualcosa?
Sì, niente, vorrei dire in prima, come prima cosa, che la serata di domani sarà all'insegna della non della polemica, ok? Quindi non vogliamo far polemica. Partiremo con delle fotografie ovviamente della macerie, perché giustamente devono essere viste, però non c'è la polemica, non abbiamo la possibilità di poter avere delle risposte a livello politico, quindi non vogliamo creare polemica, ma vogliamo solo valorizzare ovviamente il lavoro delle persone che si danno da fare e che vogliono continuare a vivere in quel posto, lavorare e quindi cercare di continuare ovviamente in quei posti dove sono cresciuti, dove hanno vissuto e dove vogliono continuare a vivere.
Allora, visto che ho cominciato a parlare dell'inizio della serata, come, se lo possiamo dire, come è strutturata la serata, come anticipazione per chi verrà domani sera a vedere questo evento?
Ok, la serata è comunque, come associazione fotografica abbiamo fatto tantissime foto e ci saranno diversi video, ok? Il primo video di apertura ovviamente, non saranno 1000 perché sennò
la gente fugge da domani,
sì,
basta,
no,
non faccio più.
Ovviamente saranno, sono troppe e vogliamo far vedere diversi aspetti, ovviamente prima le macerie, poi ci saranno delle foto che rappresenteranno ovviamente queste attività, questi piccoli imprenditori che comunque hanno di nuovo fatto ricrescere e stanno facendo ricrescere il luogo, e poi ci sarà invece un'ultima, diciamo, no, di conclusione, una rappresentazione del paesaggio. Poi all'interno ovviamente di questo ci saranno anche altri due eventi, ci saranno che i video saranno accompagnati da Stefano Sarzani, che è un compositore e pianista e quindi maestro d'orchestra, sì, e quindi lui accompagnerà tutte queste rappresentazioni fotografiche. E poi ci sarà una situazione di riflessione, un racconto di Alessandro Morbidelli che anticiperà la proiezione dei video sugli imprenditori, quindi sulle attività ovviamente che stanno comunque lavorando. E
visto che qui Alessandro Morbidelli, se ci dà una piccola anticipazione di quello che ha scritto, giusto un trailer.
Innanzitutto ciao a tutti. E grazie a Marco e ai ragazzi del Circolo Ferretti che mi hanno coinvolto in questa iniziativa. Sono molto felice di aver scritto un breve brano diviso in due parti che saranno lette da due lettrici d'eccezione, due amiche del Circolo Ferretti, che sono Lucia Mimotti e Francesca Rossetti. E quando sono stato chiamato da Marco, già con gli altri ragazzi, a questa riflessione su una lettura, una scrittura che potesse essere letta in un evento come questo, mi sono detto fai attenzione, perché è molto rischioso sbilanciarsi verso il patetico oppure fare un passo in più e magari usare dei toni che potrebbero non essere proprio congeniali all'evento. Allora mi sono concentrato sull'essenza del rapporto che c'è tra l'uomo e l'ambiente. L'essenza che appunto è riconosciuta nell'uomo e le sue attività, ma in relazione appunto all'ambiente, che è inteso come paesaggio ma anche come infrastruttura. E ne sono nati questi due brevi monologhi che saranno interpretati benissimo, abbiamo assistito alle prove, sappiamo quanto sono brave da queste due elettrici e io vi invito caldamente ad assistere a tutta la serata oltre che a queste letture, ecco.
Bene, allora ricordiamo domani sera alle 21 al Teatro Morricone,
ingresso gratuito, giusto?
Giusto.
Ok. Uscita a pagamento. No, io ero interessato a un aspetto, se ci, il tuo nome non me lo ricordo, perdono. Giacomo, te come sei stato coinvolto dal circo in tutto questo, in questa preparazione?
Innanzitutto un saluto a tutti. Il coinvolgimento è venuto in una maniera abbastanza rapida, anche perché siamo sempre in contatto con Alessandro, con Marco, con gli altri, e quindi una volta che è stato proposto il progetto ci siamo subito attivati per portarlo avanti. Volevo ricordare solo una piccola grande cosa, che tra i video che saranno proiettati ce ne sarà uno di un'associazione che si chiama Balliamo Non Crolliamo, che ha realizzato un video in cui una ballerina ha danzato in alcuni dei luoghi colpiti dal terremoto e verrà trasmesso su Rai News 24 per tutta la giornata del 24, e noi avremo il piacere e l'onore di trasmetterlo in anteprima per il pubblico che ci sarà a teatro. E ecco, per quanto riguarda la raccolta fondi, Sibillini Lab appunto occuperà tutto il denaro che verrà raccolto per una ludoteca e per una casa di riposo che verranno realizzate appunto nei luoghi colpiti dal terremoto. Questa è una cosa molto importante perché comunque è un'associazione che si attiva per realizzare progetti concreti sul territorio, e appunto è stato anche questo che ci ha portato a una collaborazione più forte con loro.
Lancio una domanda un po' nel gruppo, poi ditemi voi chi mi sa rispondere. Spesso avete citato il fatto che volevate ritrarre anche la vita imprenditoriale del posto, no? E, io immagino che sia imprenditoria di tipo agricola, turistica. Quali sono gli imprenditori che avete incontrato in questo vostro reportage e qual è al momento la loro attività, se stanno andando avanti, se si sono ripresi, se sono stati in qualche modo aiutati, incentivati?
Allora, ciao a tutti, sono Gabriele, faccio parte anche io del Circolo Ferretti. Insomma, mi sono impegnato anch'io insieme a tutto il gruppo e altri una ventina di amanti della fotografia che oggi non sono qua a fotografare queste imprese, queste aziende in un territorio che, come diceva Alessandro, abbiamo amato ancora prima del terremoto, ma che è un territorio duro, forte, dove gli imprenditori ancora prima del terremoto avevano a che fare con imprevisti meteorologici, con problemi riguardo all'agricoltura, alla pastorizia, alle attività agricole. E, dopo il terremoto siamo andati lì cercando di avere le loro impressioni su la forza, su quello che stanno vivendo dopo questo tragico evento. E devo dire che ancora prima di fotografare siamo stati un po' quasi tutti a chiacchierare con loro, quindi a parlare della loro vita di adesso, e ognuno di noi che ha portato le fotografie ha portato anche queste esperienze fortissime di vita che sono rappresentate non solo dalla speranza ma dalla forza. C'è imprenditori che, nonostante avessero avuto anche un'occasione che cioè si può dire semplicemente che è facile dire adesso abbandono il territorio, ma con la loro forza hanno deciso di rimanere nel territorio, di nonostante le difficoltà, di portare le mucche al pascolo, di aggiustarsi con i loro soldi, i loro fondi dell'attività per poter riprendere, per poter avere la speranza di dire domani ritorno a fare quello che mi piaceva fare, al collegamento con la terra, che noi viviamo da turisti ma loro vivono 365 giorni all'anno. Per me questa forza è rimasta nel cuore di chi ha fotografato, nel cuore di chi ha provato a estrarre in qualche modo tramite la fotografia, tramite un racconto, questa testimonianza. Per me questo è il valore, uno dei valori principali su cui si appoggia sia il progetto che tutta quanta la filosofia su cui si fonda questa iniziativa. E, niente, per me questa qui è stata veramente una cosa molto bella. Chiunque è venuto a fotografare insieme a me e ha portato l'esperienza di aver fotografato in collegamento con queste aziende ha tratto questa forza.
Sì, innanzitutto volevo fare complimenti a tutti per l'iniziativa, perché sembra e sarà una cosa molto, molto bella e diciamo che in questo periodo in cui le iniziative stanno un po' scemando, no? Perché abbiamo all'inizio, poi tutti erano pronti a fare iniziative, c'erano un sacco di cose e man mano la gente dimentica, è importante che tenere il ricordo di quello che è successo e fare in modo che le istituzioni facciano qualcosa, perché all'inizio tutti sono pronti ad intervenire e poi diciamo che le cose rimangono un po' ferme. E io volevo però parlarvi, farvi un po' di domande sulla fotografia. Io sono un totale ignorante in materia. Quello che vi volevo chiedere è cos'è importante in una fotografia per rappresentare al meglio un'emozione, una situazione difficile come questa? Qual è la cosa più importante per rappresentare un'emozione negativa, un'emozione di un caso come un terremoto, un'emozione?
Allora, ci sono diversi tipi di fotografie. Indubbiamente quello che è importante è che il fotografo senti e che riesca comunque a percepire quel disagio oppure quella sensensazione di piacere o tutto quello che comunque ne comporta.
Le emozioni del fotografo entrano nella foto.
Sì, perché fondamentalmente è quello. Poi ovviamente c'è bisogno di una rappresentazione sia tecnica,
certo,
ma comunque ovviamente quella passa in secondo piano.
A parte il mezzo, insomma.
Sì, fa parte del mezzo. Quello che per raccogliere un'emozione veramente molte volte è veramente molto semplice, non serve spettacolarizzare tutto. Nel momento in cui ti trovi davanti un volto, ti trovi davanti due occhi che comunque ti guardano e che poco prima hanno parlato con te e si sono quasi messi a nudo, no, quasi, si sono proprio messi a nudo nello spiegare, nel farti capire ovviamente quello che è successo, lì ovviamente la fotografia
si fa da sola,
si fa da sola, sì. Effettivamente tu rappresenti ovviamente quel volto.
Quindi il fotografo deve cercare il momento giusto, deve cogliere.
Sì, chiaro, ovviamente devi cercare un po' un attimo anche quella sensazione di emozione, quel piccolo sorriso, oppure una rappresentarlo magari nel suo ambiente, dove vive e dove effettivamente sta bene, anche se è distrutto.
Certo.
In questo caso è stato veramente molto emozionante, persone che non hanno più niente, che ad esempio vanno a vendere le loro merci con un petto, per
dire. Capito.
Quindi solo la rappresentazione di quella piccola realtà ovviamente già c'ha un senso veramente molto forte. L'emozione poi la prova anche chi sentimentalmente vede quelle immagini, poi se le sente.
Certo,
se le
poi sente ognuno, qualcuno, no? Ognuno, ecco, certo, quindi, prova
quella cosa,
le sue emozioni.
Sì.
Va bene.
Una domanda che faccio a tutti, una domanda che vuole essere sia ottimista che realista. 2017 è passato un anno, forse poco è cambiato, non forse, poco è cambiato. Anzi, oggi volendo fare una battuta, parlavo con un umbro che ha detto alla ricostruzione, mi diceva che gli umbri sono molto più veloci dei marchigiani in questa fase, però non voglio entrare in questo tema pericoloso e pieno di trappole. 2018 cosa rappresenterà invece? Fra un anno cosa vorrà rappresentare il circolo Ferretti?
Beh, allora, questo è un progetto che non finisce qua, sicuramente. Abbiamo in programma ovviamente diverse mostre fotografiche, perché giustamente questo è un periodo storico molto importante, e c'è comunque una situazione che non deve essere dimenticata, perché adesso si dimenticano facilmente le cose. Gli eventi si susseguono quasi tutti, una catastrofe dietro l'altra, poi abbiamo visto ovviamente poi in questo periodo adesso il terremoto
a Ischia,
quindi c'è tutta una situazione difficile, oltre la realtà ovviamente della realtà italiana, che comunque abbiamo capito che comunque è veramente molto difficile, e queste cose aggravano. Ci saranno delle mostre fotografiche e quindi continueremo a portare avanti questa iniziativa. Ci sarà anche un libro fotografico ovviamente che sarà fatto, e dai proventi ovviamente di questo libro andranno poi a queste due nuove realtà, che è la ludoteca e quindi il centro per gli anziani. E quindi ovviamente nelle mostre fotografiche cercheremo un po' di dar via, di raccogliere anche qualche altro fondo, ovviamente se sarà possibile, ovviamente se ci saranno dei donatori ovviamente. Ma un qualcosa di più, il circolo. Con il circolo cercheremo di portare avanti ovviamente questo progetto qualche anno ancora, non penso che si fermi così. E la cosa veramente importante è che comunque tutto quello che sarà fatto sarà chiaro, sarà spiegato, tutti i soldi raccolti saranno indirizzati, e seguiremo anche poi quale sarà se ci saranno difficoltà, quindi seguiremo un po' anche la creazione ovviamente di queste due realtà, di biblioteca e il centro per anziani. Quindi questo è un progetto che andrà e continuerà ovviamente ancora molto. Altre iniziative sono veramente molto difficili, perché si cercherà sempre di fare al meglio quello che ovviamente sarà possibile. Abbiamo tantissime collaborazioni, cercheremo collaborazione con altri enti, come adesso ovviamente il comune di Jesi, la fondazione Pergolesi Spontini, abbiamo collaborato con il CNA, con tantissime altre associazioni, e quindi quello faremo. Con l'ente Palio organizzeremo comunque mostre e cercheremo di... non lo so.
Alessandro, Marco mi ha fatto un po' tutta la roadmap dell'associazione e di tutto quello che l'evento poi produrrà e vorrà dare continuità. E invece a te chiedo, facendo un po' tesoro di quello che mi hai detto, ovvero che non hai trovato grossa differenza fra le immagini di fine aprile, di aprile appunto, e le immagini di agosto, in cuor tuo cosa speri di fotografare invece fra un anno esatto?
Il mio sogno sarebbe tra un anno di star qua nuovamente a parlare di un progetto che riguarda la fotografia di alcuni centri storici che purtroppo sono lesionati. È un'utopia questa, perché riandare in zona rossa proprio a Visso, nel centro di Visso, nella piazza di Visso, mi sono reso conto che è un'utopia, ci vorranno diversi anni, perché i palazzi sono veramente lesionati, poi è difficile anche mettere in sicurezza palazzi che magari hanno dei lievi danni, perché a fianco c'è una struttura completamente da demolire. E quindi ecco, mi piacerebbe ritornare a Visso e poter vivere la piazza di Visso, ma al momento non si può. Purtroppo gira anche voce che alcune frazioni di questi centri non verranno ricostruiti o ricostruiti in zone diverse, perché dai rilievi fatti dai geologi sembra che il terreno non sia proprio il top. Qui queste sono notizie che si sentono andando sul territorio, parlando con la gente. Sembra appunto che alcune frazioni non possono essere ricostruite, purtroppo. e lì ci andiamo a perdere un bel patrimonio artistico, perché in quelle piccole frazioni abbiamo ritrovato delle chiesette, alcune intatte, altre un po' meno, che contengono degli affreschi. Cioè, noi non siamo potuti entrare, ecco, però ci hanno raccontato che all'interno di queste chiesette c'erano degli affreschi. Fortunatamente alcuni sono stati staccati e portati al salvo, alcuni affreschi, e altri sono, ci hanno raccontato che sono venuti alla luce con il terremoto. Ci sono stati dei distacchi di intonaco e sotto un affresco o sotto l'intonaco è venuto fuori dei nuovi affreschi. È una cosa veramente emozionante andare lì, parlare con la gente. Questo è stato uno dei, appunto, dei, come parlavamo prima con Marco al telefono, perché questi giorni è un fermento, un continuo chiamarci, sentirci, che facciamo, domani sarà, come ci dobbiamo organizzare, eccetera eccetera. Dicevamo appunto che è stata un'emozione, appunto, avere un confronto con le persone, sia gli abitanti sia i proprietari di queste attività, che svaria da, noi abbiamo fotografato dalla parrucchiera all'allevatore, a chi c'ha il tabacchi, l'alimentari, che una volta era magari in centro, oppure e adesso purtroppo stanno in un container.
A proposito delle persone, avete trovato difficoltà a fare le foto?
Assolutamente. Noi diciamo
non
che
tutti disponibili, insomma.
Sì, noi veniamo da un'esperienza fatta sul territorio della Valle Sina.
E farsi fotografare non è semplice, no?
Sì, esatto, no, non è semplice, poi la condizione è anche più difficile. Noi veniamo comunque da un'esperienza che abbiamo vissuto un paio di anni fa, che con l'Ente Palio di San Floriano abbiamo fatto una mostra fotografica sugli artigiani della Valle Sina. Quindi siamo andati a cercare i vecchi mestieri che stanno scomparendo, e quindi l'approccio con la persona, quindi entrare in punta di piedi nel loro habitat, diciamo, ci ha aiutato a fare questa esperienza. E molte persone ci hanno ringraziato, perché ha detto, venivano qua, alcuni fotografavano come degli sciacalli, chi porta via l'oggetto, ma c'è anche il fotografo che entra nelle attività e porta via le immagini. E noi invece, sempre con rispetto,
portare via le immagini per
fare lo scoop. Noi non cercavamo lo scoop, noi cercavamo di fotografare la gente nel loro habitat, ecco, come ho detto prima.
Ho capito. No, io, se Claudio me lo permette, se abbiamo ancora tempo, volevo fare un po' di domande sulla vostra associazione, sul circolo. E, non so, vabbè, adesso. Ho dato un'occhiata al vostro sito, quindi volevo. Ho dato un'occhiata al vostro sito, ho visto che organizzate dei corsi di fotografia base, avanzati, che ho visto qualche iniziativa anche non solo di fotografia, no? Ho visto, non so se ho capito bene, un'iniziativa mista tra poesia e fotografia che si chiama Diverso.
Diversi,
ok. E niente, vi volevo chiedere di, se potete parlare un po' delle attività, a parte questa iniziativa bellissima sul terremoto, anche di qualche altra iniziativa di cui vi occupate, comunque delle attività normali della vostra associazione.
Allora, iniziative ne facciamo veramente tante durante l'anno. Devo dire che da parte nostra è un grosso impegno, ma lo facciamo veramente con passione, perché ogni volta che proponiamo qualcosa comunque ci mettiamo anche noi dalla parte dello studente, impariamo tantissime cose anche noi, e possiamo dire che abbiamo il piacere di avere dei contatti con delle persone che sono dei professionisti e che portano comunque il loro sapere, ma anche la loro umanità, perché riescono veramente a insegnare e a far capire anche concetti abbastanza complessi, però con semplicità, perché lo fanno veramente con passione, al di là del lavoro, degli impegni e lo stress, perché comunque arrivare la sera a fine giornata e mettersi a spiegare delle cose abbastanza complicate non è facile. però abbiamo avuto un buon riscontro sia dal punto di vista degli insegnanti che dal punto di vista degli allievi. Ma diciamo ci sono degli appuntamenti fissi, per esempio come la mostra associativa. Noi puntiamo a fare annualmente una mostra che coinvolga tutti i vari soci, nuovi e vecchi, per potersi mettere in gioco, magari anche seguendo un tema.
Quindi i soci possono mostrare le loro foto, insomma, possono...
Sì, anche perché è sempre bello, no? Far vedere il frutto del proprio lavoro, e poi è anche bello mettersi in gioco affrontando anche quelli che sono generi fotografici che magari non sono proprio vicini al nostro modo di fare, ma che appunto nella diversità, nel nuovo, ci fanno riscoprire anche magari delle nuove passioni, o comunque rafforzano la nostra idea di fotografia che avevamo in precedenza.
Ho visto anche dei corsi di scrittura creativa, ho letto bene?
Sì, sì, sono tenuti da Alessandro Morbidelli. Adesso cedo la parola a lui, che è, diciamo, il protagonista.
Sì, la domanda da ignorante è come la scrittura ti può portare a fare delle belle foto?
E non è una domanda senza senso. In realtà credo che la scrittura sia molto molto connessa con il mondo della fotografia e viceversa. Alla fine, per quello che riguarda me, ovviamente la mia esperienza è quella relativa alla scrittura, quindi sono un amico del circolo Ferretti in qualche modo. E l'esperienza che abbiamo fatto quest'anno con il laboratorio di scrittura creativa è stata molto coinvolgente. Si è incentrata sulla definizione di un personaggio e la sua collocazione in una scena, e se ci pensiamo bene già questo concetto è molto molto connesso alla fotografia, soprattutto a un certo tipo di fotografia che può essere, magari poi i maestri qui mi diranno se mi sbaglio o meno, quello più relativo alla street photography o alla fotografia in qualche modo che rappresenti la vita di tutti i giorni.
Francesco, stavolta ti metto dall'altra parte della barricata, perché stasera abbiamo detto te sei un po' l'anello di congiunzione fra la radio e la fotografia, e io vorrei un attimo tornare sul tema di domani, insomma il tema del terremoto. E la radio racconta, ok? E lo fa anche la fotografia, quindi questo potrebbe essere anche un'altra chiave di lettura fra la scrittura, la radio e la fotografia. Diciamo, stiamo raccontando una storia, che sia attraverso una scrittura, attraverso pure la danza di una ballerina, o attraverso questo che ci stiamo raccontando e quello che si vedrà. Ti faccio un po' in maniera diversa la stessa domanda che ho fatto anche ad Alessandro. Come speri di raccontare la nostra regione, che non è solo Visto, il comune che è stato colpito, ma sono tanti altri comuni, come speri di raccontare questa nostra regione sia in radio che in fotografia nel corso dei prossimi mesi?
Ma sicuramente ritornando nei luoghi colpiti dal terremoto. Anche perché io non ho seguito solo il progetto 1000 foto 1000 anime del circolo, ma un altro progetto con un'altra associazione che è di Torino, che è Mondo in Cammino, dove ho portato il presidente a Pieve Buigliana, di cui avevo un contatto, e abbiamo inquadrato dei progetti su cui destinare dei fondi, e siamo riusciti, ad esempio roba di prima di Ferragosto, a riuscire a portare per le scuole una mensa da campo, che comunque sia è un investimento, non vorrei fare il venale, ma un investimento comunque di svariate migliaia di euro, comunque è una cosa impegnativa. Quindi già da quella parte Pieve Buigliana è stata meno colpita di Visso, però tutte le case ad esempio sono inagibili, il paese, il centro storico e le case, quelle un po' più recenti, che sia del primo del Novecento o giù di lì, comunque sono state dichiarate inagibili. Il bar della piazza è dentro un gazebo, l'ufficio postale dentro un camioncino, e lì pure la realtà è vicina, nonostante non ci siano danni evidenti come abisso, la realtà comunque, le realtà sono vicine. Quindi sarebbe bello ritornare, non so, aprile, maggio, così via, 2018, per vedere se la situazione è migliorata. Ovviamente.
Quindi qual è una parola che vorresti dire al microfono e qual è uno scatto che vorresti fare?
Scatto che vorrei fare è... piacerebbe la casa di riposo che era dentro un container finalmente vuota, ma non perché non ci siano più i residenti della casa di riposo, ma perché finalmente questi residenti abbiano trovato una collocazione un po' più stabile che un mero container.
E una parola invece che vorresti dire al microfono?
Di non abbandonare quei luoghi, perché comunque sia c'è sempre un ritorno alle origini, al luogo del cuore, insomma, che magari è il paese dove si è nati, cresciuti e si è vissuto fino purtroppo alla tragedia.
Allora, io ringrazio tutto il circolo Massimo Ferretti. Come mi ha spiegato Alessandro, si augura buona luce, giusto? Me l'ha spiegato Alessandro l'altro giorno quando l'ho incontrato e l'ho invitato. Io vi ringrazio, ci si vede domani sera al Teatro Morricone
alle 21,
ingresso gratuito,
per l'uscita si paga,
consumazione obbligatoria così dice in gergo. Quello che spendereste per un mojito, per una caipirinha capirosca,
un pacchetto di sigarette, un caffè,
lasciatelo nella cassa che ci sarà per la raccolta dei fondi. Un saluto veloce a tutti quanti, grazie Francesco che sei stato il nostro anello di congiunzione stasera. Grazie a Marco, presidentissimo.
Vabbè, grazie a voi, no, presidentissimo.
Presidentone, visto che deve avere la stessa cilindrata, Marco.
ok, no, grazie mille a voi.
Un grazie anche a Alessandro.
Grazie a voi e continuate a fare quello che fate, perché queste realtà sono molto molto importanti.
Agnese, finalmente ho avuto il piacere di averti al microfono.
Finalmente, visto che un paio d'anni fa era io che ti avevo intervistato
per Corriere Adriatico. Sì, me la sono menata parecchio quell'intervista, me la sono rivenduta a destra e manca.
Alla grande.
Il tuo cognome, il nome non me lo ricordo. Giacomo, anche a te una buona luce per domani.
Grazie.
Gabriele, grazie, hai una bellissima voce che in radio ha una resa fantastica.
Grazie a voi, grazie a tutti, e ci vediamo domani.
E chiudo in bellezza con Alessandro e con Enrico. Alessandro, grazie per aver creato questa occasione, e grazie anche Enrico per aver così riscaldato il motore di questa nuova stagione di Radio Incredibile.
Grazie a te e grazie a voi per quello che fate.
Buona luce. Take one step.